Faccio parte di WeShare, questo network che si occupa di economia collaborativa internazionale. Vuoi presentarti?
Salve, sono Eugenio Battaglia, vengo da Torino e anch'io mi occupo di economia collaborativa all'interno di WeShare e di altre reti, anche se ho studiato tutt'altro, ho studiato biologia molecolare. Poi a un certo punto ho scoperto che gli stessi problemi che c'erano nella scienza e nella comunicazione della scienza in realtà sono un po' diffusi in tutta la società. E diciamo che al posto che studiare una proteina a 30 anni, ho trovato più interessante studiare le interazioni umane.
Va bene così. Noi vorremmo un po' hackerare il metodo Forum PA, nel senso che vorremmo farla meno verticale possibile come scambio. E poi, visto che parliamo di un argomento che in Italia non è molto conosciuto, qual è il service design, quando vado in giro e dico che faccio service design, pensano che so disegnare, ma faccio ottime mappe mentali, però non sono bravo a disegnare. E in Italia io tendo a usare l'espressione progettista di servizi. C'è anche l'ibrido design dei servizi che si usa anche al Politecnico, però c'è questa parte di design che tende a sviare dalla sostanza della disciplina, che è una disciplina multidisciplinare nata una ventina d'anni fa a Stanford, e che comunque riceve apporti da varie discipline, quindi nasce utilizzando la procedura del design industriale che viene utilizzato per concepire oggetti, anche sedie, però poi ha subito una traslazione e apporti da discipline delle scienze sociali, dal management, dall'antropologia, dall'etnografia, per cui oggi è diventata una disciplina abbastanza complessa. Infatti le persone che la praticano, generalmente in inglese si dice che hanno una testa, un cervello a forma di T, quindi che hanno una grossa specializzazione e poi hanno un'ampia conoscenza di vari domini. Siccome non la vogliamo fare molto verticale, abbiamo le nostre presentazioni, le faremo sicuramente, non vi occupate. Volevo farvi qualche domanda. Mi sentite bene, giusto? Sì, senti. Volevamo che qualcuno di voi ci raccontasse, un'esperienza positiva, anzi no, un'esperienza negativa di servizio pubblico che avete vissuto dal punto di vista dell'utente, quindi come utenti. Innanzitutto, quante persone sanno che cos'è il service design? Alzano la mano, su per giù. Ok. Quante persone lavorano nel settore del service design? Ok. Quante persone lavorano nel settore pubblico, dell'innovazione pubblica? Ok. Ecco, giusto per capire che abbiamo di fronte. No, volevamo che qualcuno ci raccontasse un'esperienza negativa, di servizio pubblico che hanno vissuto personalmente. Chi la vuole raccontare?
Non bisogna fare la gara, qualsiasi cosa.
Un'esperienza qualsiasi, perché ci serve poi per spiegare un attimo le dinamiche di un servizio e quello che l'impatto che può avere a ripensarlo da un punto di vista dell'utente. Qualcuno vuole condividere un'esperienza? Se no la facciamo verticale, buonanotte. No, vero, a parte gli scherzi. Nessuno? Esperienza positiva?
Qual è l'ufficio che è più frustrante averci a che fare?
Nella vostra esperienza personale?
Senza far nomi di città o...
Del settore, non lo so, anagrafe, esattorie. Poste?
Ministeri.
Poste. Ok, mi sembra proprio ottimo come inizio. Lo sponsor. Va bene. Vuoi raccontare un'esperienza negativa vissuta alla posta? Fila? Cosa? Non si sente. Non si sente.
Ci vado molto poco, però tutte quelle poche volte mi capita sempre di uscire con non, con qualche come posso dire, cioè di avere delle discussioni o okay, che perché non trovo il
Perché?
servizio. Adesso non mi viene in mente una... Sto cercando di pensare a qualche situazione reale che ho vissuto. E comunque, intanto l'atteggiamento normalmente dell'operatore non è dei migliori.
Okay.
Ovviamente senza generalizzare e fare tutta l'erba un fascio, perché poi ci sono anche okay. situazioni positive, non voglio... Però va normalmente bene. Chi è dall'altra parte dello sportello già ha un atteggiamento da persona molto frustrata che sta lì...
Sì.
E non a dare un servizio, un supporto, ma insomma con un atteggiamento un okay. pochino diverso.
No, lo chiediamo perché è uno degli aspetti più importanti del
comunque,
servizio.
Comunque sì, anche vabbè. In banca, voglio dire, era uno sportello di Equitalia, anche se ultimamente qualche miglioramento c'è stato.
Spedali.
Però insomma, non
okay.
no, abbiamo avuto tutti qualche esperienza.
Vuoi dire uno? No, adesso vuoi dire uno, però vieni a dirlo qua che non si sente. Col microfono.
Io poi. Anch'io sono anche troppo di parte perché essendo una service design, però l'Istat, che è pochi metri più giù, che vabbè, riguardo la piattaforma web, molte volte noi designer, ricercatori abbiamo bisogno dei dati dell'Istat, è molto interessante come database, il problema è che è inconsultabile, cioè nel senso che ha dei parametri di ricerca che non si capiscono,
frammentati.
Sì, frammentati, e poi vabbè, per quanto riguarda la data visualization, vabbè, ancora ce ne stavano parlando prima, ma non mi sembra che abbiano trovato troppe soluzioni.
Ok, quindi da un punto di vista diciamo tecnico, ha un'esperienza utente abbastanza faraginosa.
Io che c'è molta.
Non si sente? Puoi passare il microfono rapidamente? O? Vabbè, comunque sempre un problema a livello digitale,
a livello
sulla
digitale,
difficoltà
certo.
nell'usare un sito. Va bene.
Invece a me viene in mente se c'è il furto di un portafoglio, all'interno mediamente ci sta bancomat, carta d'identità,
mi è
patente.
Ieri, se puoi servire.
Vabbè, in quel caso è la fine del mondo perché devi cominciare a fare la trafila tra tutti gli uffici, dalla polizia, carabinieri, poi vai alle poste, porti un modulo, poi ne fai un altro online, un altro, cioè non è non lo so, okay. sarebbe utile una cosa integrata che tu vai su internet, ho avuto la sciagura, però si risolve tutta in un unico modulo magari che poi viene distribuito tra le varie enti che se ne occupano.
Allora, ecco, questo punto è interessante. Allora, i servizi, noi stiamo parlando di servizi, i servizi sono, vabbè, ormai siamo passati da una società che prima era basata sulla produzione dei beni, ora da un po' di anni l'80% delle transazioni sono servizi. I servizi sono fondamentalmente delle esperienze e quindi all'interno delle esperienze ci sono anche degli aspetti emozionali dell'utente ogni volta che si interfaccia con il servizio. Quindi immaginate l'accadimento della perdita di un portafogli con dentro tutta una serie di documenti personali e quindi il dover andare a richiedere tutti questi documenti. Immaginate che un service designer si mette nei panni dell'utente e cerca di capire come vengono effettuate queste procedure, cosa non funziona, dove si può intervenire, dove si può smussare, come possiamo rendere l'intera esperienza del servizio più fluida. Ora, questo era un cappello introduttivo giusto perché è un argomento che non è molto conosciuto, comunque sta diventando un pochino sempre più di moda, comunque sta interessando. Ora, Eugenio farà una piccola presentazione così anche dando un po' di contesto riguardo a questo tipo di società in cui viviamo in questo momento, che è molto diversa da quella classica verticale, gerarchica da cui proveniamo, anche se la gerarchia esiste sempre comunque tanto anche negli uffici pubblici. E poi io faccio una presentazione, entro un pochino più nel dettaglio anche parlando degli strumenti che sono a disposizione per ripensare l'esperienza attorno all'utente.
Ma collegandomi a quello che ha detto appena adesso Francesco, si parla spesso di innovazione come sinonimo di tecnologia da adottare, no? Quindi nuove tecnologie, cloud, big data, sensori, app, smartphone, smart city, eccetera, eccetera. Quando in realtà ci sono tante tecnologie umane che si basano sull'efficientamento delle operazioni senza andare a scomodare la tecnologia o fare diciamo grossi investimenti infrastrutturali, anzi molto spesso riducendoli. E questo discorso vale soprattutto nel pubblico dove le risorse finanziarie o scarseggiano o sono molto spesso cooptate da altri attrattori, no? Perché non è solo una cosa, non è solo un'azienda, sono tante cose. Il service design, a mio avviso, rappresenta il 70% delle soluzioni che oggi stiamo cercando e il 30% è effettivamente la tecnologia ICT e tutto il resto. Vediamo insieme un po' perché. Io lavoro tra le varie cose, per chi c'era stamattina Simone Cicero ha fatto un'introduzione dicendo che quelli della mia generazione fanno 6-7 lavori, è vero, non tutti sono pagati, però sono tutti molto belli. E tra le varie vite mi occupo di un'organizzazione che si chiama WeShare, che è basata in Francia ma si estende anche nel resto del mondo, che si occupa di comprendere questo cambiamento verso pratiche collaborative diffuse in vari aspetti della società, quindi sia nel pubblico che nel privato, nell'individuale, andando a trasformare quelle che sono le strutture sociali e le dinamiche sociali che insomma hanno caratterizzato la nostra società in passato. Comprendere questo permette a organizzazioni come la nostra di abilitare tutti gli attori della società verso una transizione che li porta a effettivamente a ripensare un po' quelli che sono i loro modelli, e molto spesso soprattutto a ridurre quelli che sono i costi e a migliorare la qualità dei rapporti umani. Per chi voglia approfondire, questo è il nostro sito, ci sono tante informazioni, fin troppe, sentitevi liberi di contattare le persone che trovate su questa piattaforma. Secondo me c'è un'intersezione tra la società civile e i governi locali soprattutto, ma anche i governi nazionali. L'intersezione tra questi due mondi sta per accadere un'innovazione molto interessante, sta già accadendo, potrebbe prendere diverse vie a seconda dell'interesse, a seconda della passione, a seconda di tutta una serie di fattori, e molto spesso dipende dai cittadini e dagli amministratori pubblici far sì che questa transizione accada in modo non convenzionale, quindi che tutto ciò che è stato il welfare privatizzato del passato, perché ha fallito più e più volte, non continui a diventare sempre più privatizzato ma diventi un bene comune. Poi ovviamente, come tanti dicono, la verità sta nel mezzo, quindi cerchiamo di capire un attimo. Quando parliamo di PA, abbiamo detto anche banche eccetera, per me PA è soprattutto sanità, educazione, istituzioni culturali come biblioteche e tutte quelle interfacce dove il cittadino interagisce con la pubblica amministrazione, che sono i famosi sportelli o gli uffici o i siti o i moduli, no? E se guardiamo tutte queste cose oggi, come abbiamo visto prima, vediamo una matassa ingarbugliata. Senza preoccuparci troppo della matassa, se noi inciampiamo su questa matassa, vediamo velocemente il perché. Sono successe una serie di cose negli ultimi 30-40 anni, soprattutto, dove abbiamo avuto sostanzialmente una smaterializzazione del valore, quindi ciò che ha valore finanziario ed economico nella nostra vita, in tutto il mondo, è stato portato dalla produzione materiale, ciò che è la terra, no? Quindi le risorse, anche l'estrazione, eccetera, verso risorse intangibili, con dei pro e dei contro. Sicuramente questo ha distrutto lavoro, automatizzando tanti processi, e ha concentrato i capitali. Infatti tutte le persone oggi tendono a vivere in agglomerati urbani dove gran parte di questi scambi accadono, un po' per necessità, molto spesso non vorrebbero vivere in agglomerati urbani, ma questo accade. C'è stata una transizione dei mezzi di produzione, cioè di chi possiede i mezzi di produzione e conoscitivi, oggi sono potenzialmente accessibili a tutti perché il loro costo si è abbassato. Tuttavia ci sono anche degli altri contro, ad esempio i livelli di diseguaglianza di oggi sono molto simili a poco prima della Seconda Guerra Mondiale, e nonostante i PIL, i GDP, gli spread, eccetera, eccetera, quello che sta accadendo è che la società si sta smaterializzando e si stanno ridistribuendo i punti dove il potere è concentrato sostanzialmente. Questo apre scenari possibili, potenziali, né positivi né negativi. sicuramente quello che sta accadendo sotto vari punti di vista sono cambiamenti storici, sono cambiamenti sociali senza precedenti storici. Che direzione? Un po' ce lo dicono queste comunità del cambiamento radicate sul territorio, un po' ce lo dice l'Unione Europea. Bisogna cercare di trovare quella che è la giusta misura tra esigenze molto grosse che non possono essere ignorate in favore una in favore dell'altra. La pubblica amministrazione si trova un compito enorme, gravoso, molto spesso che non può essere scaricato su un individuo, su un ministero, su una, deve essere qualcosa di fatto insieme, di distribuito, e quindi i cittadini molto volenterosi cercano di rimboccarsi le mani e cercano soprattutto una complicità dall'altro lato per poter riorganizzare, cercando di farcela, lo Stato sociale. Come tutte le cose è sempre una questione di percezione. Per tanto tempo io sono nato in una generazione, ad esempio, dove la politica, dove siamo cresciuti con scarsa fiducia nella politica sostanzialmente, per ovvie ragioni, e soprattutto avevo la percezione che lo Stato vedesse tutti noi come non vedesse le nostre differenze, e soprattutto vedevo lo Stato come un palazzo, non come delle persone che ci lavorano. A un certo punto c'è stata una svolta, sempre per varie ragioni sociopolitiche e socioeconomiche. I cittadini hanno iniziato a parlare tra di loro, anche grazie a internet, hanno iniziato a mettere competenze insieme, hanno iniziato a dialogare, a chiedere domande, al di là delle ideologie, al di là della rabbia, che molto spesso e giustamente può esserci. E hanno visto che in queste istituzioni non erano dei palazzi, c'erano anche lì dentro esseri umani che vivevano la loro vita a volte frustrata, a volte no, ma che cercavano di cambiare le cose. Questa, tra i grandi, secondo me, i grandi cambiamenti che sono accaduti in questa presa di coscienza è capire che non ci può essere una policy, non ci può essere un approccio allo sviluppo territoriale, allo sviluppo regionale, allo sviluppo anche di un paese, di una nazione, immaginiamoci a livello comunitario, dove ci sia una taglia che possa servire tutti quanti. Questa cosa non può esistere, proprio fisicamente non esiste, emozionalmente non esiste, a livello di pensiero sappiamo che non esiste. Immaginiamoci a livello di policy. Questo ovviamente non vuol dire che se a me piace una panchina verde, a Francesco una panchina rossa, lo Stato deve trovare il modo che quando passo io sia verde e sia rossa. Magari un giorno ci arriveremo, però è un'altra storia questa. Ma dato che tutte queste cose ovviamente non ci interessano, io volevo parlarvi di amicizia. Com'è che si diventa amici? Questo sasso è bellissimo, sta dalle mie parti, in Piemonte. E nonostante sia bellissimo, non è che ci sono diventato tanto amico, nel senso che non è che proprio mi risponde quando gli faccio delle domande, eccetera. Ogni tanto dico, ma... Invece con lui, secondo me, è un po' più facile diventare amici. Perché? Perché mi risponde, perché mi dici quali sono i suoi bisogni, io gli dico quali sono i miei. Secondo me per diventare amici bisogna conoscersi e interagire. Quando avevo 12 anni, credo, regalai dei fiori gialli a mia madre. Mia madre mi disse, a me i fiori gialli non piacciono, li odio, mi fanno paura addirittura. Io non lo sapevo, però gli ho comprato... Ho detto, ah, che bello, ora arrivo a casa e gli regalo questi fiori gialli. E non gli piacevano. Se non interagivo, io pensavo che questi fiori gialli le piacessero, non lo sapevo. E alla fine ho scoperto che a mia madre piacciono altri tipi di fiori. Lo Stato per tanto tempo ha regalato fiori gialli a persone a cui i fiori gialli non piacciono. Tra l'altro, come si può fare? Adesso vedremo con Francesco soprattutto tutta una serie di metodi. Secondo me lo Stato e soprattutto il governo locale deve creare tutta una serie di supporti, di punti di appoggio dove il cittadino può interloquire, dove il cittadino può domandare, dove il cittadino può informarsi e soprattutto dove il cittadino può agire. E quindi ci vuole un percorso strutturato dove ogni tappa viene analizzata, si capisce dove ci sono delle discontinuità, come si possono migliorare queste discontinuità. deve essere un percorso adatto a tutti, che abbia un linguaggio semplice, non che sia solo appunto per chi è tecnico, per chi ha studiato certe cose o altro, e che infine generi fiducia, o meglio che rigeneri fiducia nelle amministrazioni. Io mi immagino dei servizi che siano soddisfacenti, dove chiedo una cosa e ottengo quella cosa, se non meglio, che siano responsivi, dove se chiedo comunque una risposta la ottengo, cosa che non sempre accade, che mi responsabilizzi come cittadino, non che mi faccia pensare che tanto io con questa cosa non ci avrò mai niente a che fare perché non ho risposte e quindi che me ne frega. Ma che responsabilizzi anche le persone che ci lavorino dentro, che non siano frustrate di questo lavoro che è bellissimo, servire un paese, servire un territorio è una cosa stupenda. Eppure molto spesso abbiamo sentito che diventa frustrante. E soprattutto che abiliti tutte quelle forze sul territorio che già stanno fornendo soluzioni, già stanno fornendo domande da tanto tempo. Quindi un governo che sia interattivo. Per fortuna la soluzione c'è. O meglio, non c'è una soluzione unica, come abbiamo visto. Esistono dei metodi, delle metodologie, di cui Francesco ci parlerà. Però ricordiamoci che un amico che non ti risponde, un amico che ti dice una cosa e poi non la fa, o un amico che c'è solo quando fa comodo a lui, non è un amico. Di chi sto parlando, secondo te? Dell'amico di prima, di queste persone che ovviamente cercano di essere amiche, però poi non sono proprio tanto amiche. Magari ci sono stati solo dei problemi di comunicazione. Soprattutto vediamo questa matassa, i servizi che abbiamo visto prima sono pieni di queste matasse. Come si può fare? Come si può gettare delle basi per iniziare? Sicuramente osservare, chiedere, interrogare i dati, raccogliere dati, comprendere le varie sfumature della società, facilitare quelli che sono gli ostacoli di ordine infrastrutturale, tecnologico, linguistico, comunicativo, culturale, di differenze sociali, e alla fine costruire insieme, di nuovo, non costruire dall'alto, costruire insieme. Tra l'altro è anche una strategia economica per la pubblica amministrazione, perché molto spesso potrebbe creare un qualcosa a basso costo che permette a un terzo di poter creare in autonomia un qualcosa che magari non è neanche dominio della pubblica amministrazione fare. Di nuovo, qua ho cercato di riassumere un po' questi aspetti, bisognerebbe partire da desideri reali. Molto spesso non sono neanche quelli che ci vengono comunicati, perché ciò che ci viene comunicato è la frustrazione, molto spesso, e non è più quello che cercavo. Raccogliere dati, prioritizzare ciò che è importante, ciò che lo è meno, e soprattutto agire. La politica è molto spesso fatta di tantissime belle parole, report, anche dati e così via, e poi a livello di azione abbiamo dei problemi strutturali, e magari il service design potrebbe risolverli. Rendere le cose semplici, anche se intrinsecamente sono complesse. Un'anagrafe, un ospedale sono complesse, non è che li puoi semplificare, non puoi togliere cose essenziali, però a livello di interfaccia possono essere estremamente più semplici. Iniziare, non c'è il caso di fare il piano globale, totale, finale, mondiale del cambiamento, basta iniziare da stuccare un muro, metaforicamente, no? E poi pian piano si va avanti, iterando di continuo, chiedendo, coinvolgendo, si risolve tutto, piano piano. Questo è il governo interattivo, basato su necessità reali, semplice da usare e da curare, per chi è attento alla differenza tra uso e cura, che sia inclusivo e accessibile, e che sia aperto e interoperabile. Se io faccio un qualcosa a Torino, nella mia regione, ha successo, vorrei che sia esportabile in qualsiasi altra regione, non solo d'Italia, ma anche d'Europa, perché ho creato le condizioni affinché lo sia. Partire dai desideri. Io non so se cogliete la citazione, è un film, un po' vecchio che ho avuto la fortuna di vedere, nonostante sia di tanti anni fa. Io credo che ci siano una possibilità enorme di creare delle app umane, cioè il governo sia un'app umana fatta di esseri umani che sia in grado di rispondere ai desideri, alle domande delle persone. Io ho finito e invito Francesco a dirvi quali sono questi strumenti al di là della retorica, diciamo.
Ok. Allora. Come si fa partire? Da dove si fa partire? Sì, una breve premessa. Io negli ultimi 3 anni, da 3 anni vivo a Londra, quindi in un ambiente dove viene applicato il service design nel settore pubblico a vari livelli, sia locale che governativo. Non vi consiglio, se non lo conoscete, il sito del governo inglese gds.org, che è un esempio incredibile di service design. Paradossalmente l'agenzia di service design più efficiente in Inghilterra ce l'ha il governo e ci lavorano designer di 30 anni, 25 anni. Sì. Hanno creato un sito veramente incredibile e comunicano benissimo quello che fanno, come lo fanno, si possono vedere video dove spiegano il processo che utilizzano, hanno vinto un sacco di premi e vengono copiati anche da altri, almeno ci provano. Il sito ufficiale del governo inglese, gds.uk. Prima di andare a Londra, ho vissuto 6 anni a Dublino, ho lavorato per varie multinazionali, quindi negli ultimi 11 anni 9 li ho passati all'estero, quindi tendo ad avere un approccio anglosassone. A Londra sono avuto in contatto col service design, ho fatto anche un corso al Central St. Martins e poi l'ho praticato con tutta una serie di attori che qui non esistono. Ci sono una serie di broker, di soggetti intermedi che fanno da che intermediano tra le aziende, le start-up, le pubbliche amministrazioni, vedi Nesta, vedi Design Council, Technology Strategy Board, che sono dei soggetti, alcuni privati, altri parapubblici. Il Technology Strategy Board è un ente che citerò più tardi, che ha un appannaggio di 400 milioni di sterline l'anno, e promuove l'innovazione e fondamentalmente crea network di organizzazioni diverse, complementari, comunque ne parlerò più qua. Quindi io sono un ricercatore consulente di innovazione strategica, lavoro sia con aziende private che con aziende pubbliche, mi occupo di creare, in inglese si direbbe building innovation capabilities, quindi formare chi lavora nelle organizzazioni in maniera tale che possa ripensare la maniera in cui lavora, e faccio parte di WeShare, vari progetti sia in Italia che all'estero. Il design thinking nella pubblica amministrazione fondamentalmente serve per 3 finalità. La prima finalità è quella di migliorare l'esperienza degli utenti di alcuni specifici servizi, quindi per esempio fare domanda per una licenza edilizia, quindi un classico, oppure un servizio dell'anagrafe. Serve anche per affrontare grossi problemi sociali, quindi l'invecchiamento, come supportare il welfare, e poi ha anche la funzione, questa un pochino più strategica, che è quella comportamentale, di cambiare i comportamenti dei propri cittadini, cercando di creare dei loop positivi, e quindi creando nuove pratiche più sostenibili, come ad esempio per quanto riguarda l'incremento dell'uso delle riciclate o la diminuzione del consumo dell'acqua. Queste sono le 3 aree su cui il service design può fare tanto per la pubblica amministrazione. Le caratteristiche, quindi, è fondamentalmente mette al centro l'utente, quindi ci si cerca di mettere nei panni dell'utente, ha un carattere co-creativo, c'è anche chi lo chiama co-design alcuni, quindi dove tutti possono contribuire nella fase generativa di idee, idee, ha natura sequenziale, per cui si seguono tutta una serie di step, parte del processo, si basa, cerca di rendere tangibile ciò che non è tangibile, quindi un servizio come lo rendi tangibile? Attraverso delle visualizzazioni, attraverso l'identificazione di tutti i vari strati che lo compongono e di vari sistemi interconnessi che sono collegati, quindi e soprattutto anche identificando i punti di contatto che ha l'utente, che il servizio ha quando si interfaccia con l'utente, vuoi via email, via telefono, via brochure, eccetera. E poi è natura olistica perché è uno sguardo d'insieme su un ecosistema molto complesso. Generalmente noi diciamo in inglese che tu puoi zoomare nel dettaglio e vedere come appunto quel singolo punto di contatto si relaziona con l'utente, e poi subito dopo essere intervenuto e aver smussato quelle frizioni, puoi zoomare fuori e vedere tutta l'architettura del servizio. Il vantaggio del service design è che in un mondo così complesso porta nuovi strumenti, una cassetta degli attrezzi piena di nuovi strumenti che permettono la progettazione partecipata, e sono strumenti flessibili, nel senso che alla bisogna se ne utilizza alcuni piuttosto che altri. Io ne citerò ora qualcuno, ma sicuramente, come dicevo prima, è anche un sinonimo di co-design, che è sempre riguarda il service design, ma comunque una parte ancora più, c'è questo co che rafforza il concetto di co-creazione, di compartecipazione nella progettazione. Questo è un workshop che abbiamo fatto a Londra per un progetto di WeShare che si chiama Sharitories, che si focalizza nel co-creare strategie che implementano localmente con le pubbliche amministrazioni le pratiche collaborative, quindi dal crowdfunding alla banca del tempo, piuttosto che il bike sharing, eccetera. Una cosa interessante riguardo la pubblica amministrazione è che una mattina un dirigente si sveglia e vuole utilizzare l'ultima tecnologia bestiale, salvo poi scoprire che mancano capabilities interne, mancano le persone che possono effettivamente utilizzare queste tecnologie e creare valore. Stamattina sono stato in un panel privato e parlavo di questa citazione che mi ha suggerito un amico, Simone, di questo libro di Cedric Price, che già il titolo è un perché, che il titolo è questo: la risposta è la tecnologia. La domanda non la sappiamo, cioè la domanda non si sa, non si sa quale domanda, però la risposta è la tecnologia. Quindi per avere le risposte bisogna pure anche avere dei prerequisiti, che sono secondo me uno dei punti focus del problema della pubblica amministrazione oggi. Non ci sono le capacità interne per creare innovazione, vanno create. L'altro aspetto importante, il service design non è una panacea, non è che arriva al service design e risolve i problemi. Sicuramente bisogna concentrarsi su due aspetti. Quello più importante forse è quello culturale, quindi bisogna completamente cambiare di atteggiamento, bisogna completamente ripensarsi sia all'interno delle proprie organizzazioni che nei rapporti con l'utenza, i vari tipi di utenti, e quindi in questo caso con i cittadini. E poi bisogna essere esigenti con se stessi. Io cito sempre Dominic Campbell, che è il direttore di un'agenzia service design che lavora molto bene in Inghilterra, che dice good enough is not good enough, nel senso che non basta fare le cose, bisogna cercare sempre di alzare i propri standard. In questo contesto bisogna avere il proprio processo, quindi bisogna lavorare a una metodologia che va continuamente raffinata e affinata e prototipata continuamente. Almeno noi ragioniamo in ottica di prototipazione continua, tutto quello che facciamo è soggetto a feedback che sono richiesti, non siamo permalosi. Io tendo a dire che il futuro appartiene ai curiosi, non permalosi, perché se sei curioso vuoi esplorare, scoprire, se sei permaloso ti fermi alla prima critica. Invece noi siamo apertissimi alle critiche costruttive, meno a quelle che non ci danno la possibilità di migliorare. Quindi sicuramente ogni amministrazione dovrebbe avere un proprio processo, una maniera di fare policy, di provare, di prototiparle. È una cultura aperta, quindi diversa da quella che c'è ora, molto autoreferenziale. Io mi sono inventato questo termine, process canvas, cioè praticamente io immagino queste persone che creano valore dentro l'organizzazione come degli intagliatori di processi, stanno lì, fanno il primo esperimento, non va bene, aggiustano continuamente e stanno intagliando il proprio prodotto artigianale. Il service design è anche un processo molto bilanciato per fare innovazione, perché appunto bilancia sia l'aspetto creativo che ognuno di noi ha, sia quello analitico, quindi a seconda delle fasi che ora vedremo rapidamente, si utilizza più una parte creativa che ognuno di noi ha, anche se magari non lo sa o non la utilizza, e anche la parte analitica che è ben presente. Questo è il framework standard che è stato identificato dal Design Council nel 2005. Il Design Council è un'autorità tra le più importanti in inglese in materia di ricerca, che si chiama il doppio rombo. Quindi ci sono due momenti, come vedete, due momenti quando si apre il rombo, sono momenti divergenti per cui si dà spazio alle idee, alla creatività, e poi due momenti in cui si converge, dove nella prima volta si converge su quello che viene definito la challenge. Quindi spesso nella prima fase c'è una parte discover, una fase etnografica come diceva qualcuno stamattina, si cerca di guardare la problematica con occhi da non esperto. Se sei già esperto, fondamentalmente hai già delle idee preformate, quindi l'approccio e la maniera in cui guarderai quella determinata problematica, diciamo che risentirà di certi preconcetti già formati, mentre se invece arrivi a osservare come l'iterazione come evolve, quello che succede, crei tu il contesto, cerchi di capire cosa sta succedendo, allora lì puoi sicuramente capire il contesto. Una volta che hai capito il contesto, poi mano a mano vai stringendo e cerchi di arrivare alla definizione della problematica, che spesso può essere anche diversa rispetto a quella che il tuo, fra virgolette, cliente, da un punto di vista di consulente, ti pone, perché non è messa a fuoco. Poi c'è un'altra parte che è generativa di idee, in cui vengono prototipate tantissime soluzioni in maniera, come diceva Eugenio, iterativa, quindi come se fosse un loop, che continuamente ricevono feedback sia dagli utenti, da quelli che utilizzerebbero il servizio, ma anche dagli stakeholder che comunque sono interessati nel processo. E poi è tutta una questione di fare una quadra tra gli interessi dell'utente e gli stakeholder, fino a quando si arriva alla fase di delivery, che è quella definitiva. Allora, questo è il framework, diciamo, classico. Questa è un'altra maniera di porla. C'è una fase di caos e poi si arriva alla chiarezza piano piano, si passa da fase di incertezza a fase di ricerca, la concettualizzazione, si identificano dei modelli, dei pattern, escono fuori delle intuizioni, delle insight, da queste si costruisce e poi si arriva alla fase di chiarezza e ci si focalizza sulla soluzione. Questa è un'altra maniera di porla, che viene dalla scuola di design di Stanford. Comunque quello che voglio dire io è che non dobbiamo focalizzarci su un modello solo, ognuno poi lo personalizza, lo adatta, lo adegua, non è importante essere, diciamo, dei radicali sui processi. Questo è uno dei punti più forti del service design, che appunto colma questa incomunicabilità tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Io avevo un'altra slide in un'altra presentazione, purtroppo non riesco a trovarla. Qua c'era una giraffa seduta a un tavolo, quindi con il collo bello lungo, non so, aveva un sorbetto, e chiedeva una cannuccia più lunga, perché non ci arrivava. Quindi fondamentalmente io è la mia immagine della pubblica amministrazione, quindi che io ho un bisogno ma non ho lo strumento per soddisfare il mio bisogno, resto sospeso, perché è come se a te non interessa sapere cosa mi serve per soddisfare il mio bisogno. Invece nel service design si cerca di mettere nei panni dell'utente, soprattutto anche dai punti di vista emozionale, perché quando analizziamo i punti di contatto, lo vediamo fra poco, analizzeremo le emozioni che ha l'utente. Questa è una citazione che per me è chiave per capire in questo momento la differenza tra un approccio anglosassone di civil servant, quindi di dipendente pubblico, da quella italiana. Fondamentalmente cosa dice? Dice che se la vogliamo rendere pop, potrebbe essere anche un po' Spider-Man come approccio, nel senso, da grossi poteri derivano grosse responsabilità, fondamentalmente. Però lei dice: siamo molto abbiamo l'onore di lavorare per il governo locale, non solo di fornire servizi, ma anche di fornire, di aiutare a cambiare le vite delle nostre comunità. La domanda è: ci rendiamo conto che della responsabilità che ne deriva in questo onere, in questo privilegio, e facciamo veramente co-design dei servizi attorno alle persone? Oppure dovrebbe mettere uno sforzo un pochino ulteriore per comprendere le vite delle persone e cosa realmente conta per loro? Ora immaginate il presidente del consiglio comunale della vostra città che fa questo ragionamento. E io ho partecipato a vari progetti e ho visto tante di queste persone in vari settori, dal sanitario alle pubbliche amministrazioni, i propri amministrativi, che sono coscienti che hanno anche delle grosse responsabilità, ma fondamentalmente il tema è il senso di inadeguatezza. Quanto oggi una pubblica amministrazione percepisce di essere inadeguata rispetto ai tempi e al contesto che cambia velocemente? Quanto si rendono conto che c'è più innovazione fuori dal palazzo che dentro il palazzo? La domanda è: come fai a colmare questo gap che c'è fra il palazzo e quelli che la sanno? In Italia ci sono delle comunità che vanno fortissime dal basso, tipo Open Data. Noi stiamo organizzando un evento dove faremo matchmaking a Palermo di gente che lavora in Open Data, pubblica amministrazione, e quelli di Open Data diranno: guarda, questi sono i dati che avete messo sulle divieti di balneazione che sono fermi da tot. Perché li avete rilasciati così chiusi? Perché non utilizzate UMAP? Perché non utilizzate tutta una serie di strumenti? Ve lo diciamo noi come fare, ma fatelo. Metteteci nelle condizioni di poter riutilizzare i dati e di creare valore dai dati che diventano piattaforme abilitanti, fondamentalmente. Questo è un esempio pratico che vi dicevo degli strumenti che ci sono nella cassetta di attrezzi. Sono strumenti visuali, istantanei, permettono a chiunque, anche fuori dal contesto che non sa che cosa sia service design, di capire a che punto si è del processo. Questo si chiama Customer Journey Map e fondamentalmente è la mappa del viaggio dell'utente da quando percepisce il bisogno che vuole il servizio a quando termina e il feedback che dà dopo. Questa mappa, e poi ve ne faccio vedere un'altra, faranno scattare la battutina sull'Expo e sulla cultura italiana, sulla progettazione. Questa è un'altra variante che è stata utilizzata invece nella biblioteca di Helsinki, dove si sono immaginati prima before going to the library e si sono immaginati due opzioni, poi outside the library, poi going to the library. Quindi questi sono tutti touch point. Li hanno fotografati, quindi hanno reso una cosa che è fondamentalmente intangibile, tangibile, quindi tutti potevano capire che le interconnessioni, cosa succedeva, le emozioni, sono sistemi comunque complessi. Ora vi faccio la battuta sull'Expo. Tornando sul touch point, questa è una mappa delle emozioni dell'utente in un servizio aeroportuale, quindi nei casi, come vedete, rosso o viola, no, che cos'è? Magenta. Avete quei stati di frustrazione e di ansia. In questi casi qui voi avete capito che dovete intervenire perché c'è un problema. Io vengo da delle brutte esperienze con Vueling e con TerraVision. A me piace molto utilizzare Twitter. Ho informato chi di dovere e mi hanno risposto subito perché sanno che non è una... Parlando proprio di fail nel user experience, quindi nell'esperienza utente come è stata disegnata, proprio io ho dato un feedback diretto, quindi loro sanno che devono intervenire. Sì, allora no, ritornando un attimo all'Expo, la mia battuta, che non è una battuta, è che in un paese, sarò poco diplomatico ma non ci posso fare niente, in un paese dove regna, dove la mediocrità è un valore, quando qualcuno riesce a portare qualcosa in porto, a farla partire, non a terminarla, è un successo. Dal mio punto di vista, e spero anche dal vostro dopo questo brevissimo periodo, io personalmente valuterei l'Expo tra 9 mesi, non ora dicendo che è un successo, perché su tutti i giornali è un successo. Però, no, siamo nella fase durante del Customer Journey Expo, del servizio Expo, non è finito, quindi non possiamo dire che è un successo, ci sono tutta una serie di cose, semplicemente perché una cosa si è fatta non mi sembra che sia un motivo di... Vabbè, chiusa parentesi, scusate. Allora, ci sono varie forme per interagire con i cittadini. Noi nel 2013 abbiamo fatto un pilota a Scicli, nella Valle del Barocco. È un pilota, io faccio anche il facilitatore di oggi si direbbe hackathon, sono si chiamano Global Service Jam, quindi sono degli hackathon di service design che vengono fatti globalmente 3 volte l'anno in decine di città del mondo. In questo caso noi l'abbiamo portata a Scicli per la prima volta in Italia, l'anno prima avevano fatto il pilota a Canberra col Ministero dell'Innovazione Australiana. Abbiamo messo assieme cittadini e pubblica amministrazione, c'era tra la pubblica amministrazione il responsabile della protezione civile di Scicli che aveva 60 anni ed era il più ragazzino di tutti, il più innovatore di tutti, trascinava gli altri. Abbiamo utilizzato la procedura del service design per 3 giorni e loro si sono confrontati, c'erano varie professionalità, abbiamo portato persone da Londra, dall'Aquila, da Roma, a contaminare i locali, e abbiamo creato molta diversità di input, quindi c'erano profili molto diversi, c'erano architetti, centro della pubblica amministrazione, insegnanti, consulenti, hanno lavorato su un input che abbiamo dato noi, hanno testato le loro idee per strada, quindi cercando di capire ai possibili utenti se ritenevano il servizio interessante, hanno creato un sacco di prototipi, anche di carta, per renderlo sempre più tangibile, e poi hanno presentato 5 progetti. Di questi 5 progetti, a distanza di 3 mesi, le parti migliori di 4 di questi progetti sono diventati un altro progetto che si chiama SEM, Spazi Espositivi Museali, che poi è stato anche candidato, è stato scelto tra i 40 che ha fatto parte del concorso di Che Fare l'anno scorso ed è arrivato credo 7° su 40. Fondamentalmente loro hanno creato un format che si ispirava a questo progetto qui, a questi progetti qui, dove praticamente Scicli diventava un museo a cielo aperto ed è stato per 3 giorni invaso da turisti, perché noi facendo la GEM ci siamo accorti che le persone anziane, sopra i 70, adoravano farci da cicerone gratis. Noi vedevano che eravamo dei forestieri, ci dicevano questo palazzo nel 26, Mussolini fece questo, ci raccontavano. Quindi abbiamo, facendo un lavoro di osservazione, abbiamo capito che c'erano dei bisogni che non erano ancora emersi e abbiamo cercato di combinarli. Ora riproviamo a farla tra 2 settimane, perché a Palermo, col comune, storie lunghe, quindi sì, la rifacciamo, comunque la faranno in tutto il mondo. E poi ora vi parlo un po' invece di esempi anglosassoni, di come approcciano loro service design. Questo è un caso molto interessante, una scuola di Nord Inghilterra, hanno ricevuto un grosso fondo dal governo inglese per creare scuole. È una società di service design che oggi lavora soltanto con le aziende private, non lavora più col pubblico, Engine, molto importante, ha pensato, si sono chiesti in quella comunità come doveva essere costruita questa scuola. Allora, la cosa che è uscita fuori è che la scuola, prima di essere appunto un edificio, era percepito come un sistema sociale. Quindi un sistema sociale presuppone delle relazioni tra tutti i soggetti che fanno parte di questo sistema. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno fatto queste sessioni di co-design dove c'erano tutti i stakeholder, dai genitori agli alunni, ai professori, i bidelli, i commercianti della zona, per capire un attimo come doveva essere questa scuola. Arriva un architetto e mi fa la scuola come vuole lui, ma io la scuola la voglio come la voglio io, come la vogliamo noi, ecco. Il risultato è stato un manualetto che è stato dato all'architetto, nel quale veniva indicata la visione di scuola che si immaginavano, che ha senso, che ha completamente senso. Un altro esistono vari laboratori di service design, come dicevo all'inizio, a vari livelli amministrativi. Questo di Silk è della regione del Kent, si chiama Social Innovation Lab Kent. Di fatto questo laboratorio, che è uno dei più vecchi, è stato creato nel 2007, di fatto agisce, sembrerà strano dirlo in Italia, ma loro operano come se fossero un'agenzia di consulenza e service design dentro la pubblica amministrazione per altre amministrazioni, per cui a volte vengono, se le altre amministrazioni trovano dei fondi, li assumono per lavorare su dei progetti specifici di redesign. Inoltre loro, tutto quello che fanno, poi loro pubblicano, fanno delle pubblicazioni, hanno fatto anche delle card che sono degli strumenti di service design e si possono comprare al loro sito, ed è un'amministrazione pubblica. Quindi hanno reso l'amministrazione pubblica più proattiva e anche un po' imprenditoriale in certi sensi. E fanno formazione progettuale all'interno della loro pubblica amministrazione, cross departmental, quindi a vari dipartimenti. Ora per ora si stanno occupando del problema della demenza, che è un problema forte in Inghilterra, e utilizzano approcci service design per capire come possono meglio servire i malati di demenza. Silk, giusto per farvi un esempio, sta in Kent, 1.400.000 abitanti, 42.000 impiegati e 300 servizi, che non è poco. Hanno fatto tutta una serie di progetti, tipo uno che riguardava, si erano accorti che i padri non erano molto coinvolti nel processo del Servizio Sanitario Nazionale da loro, e quindi hanno cercato di creare dei servizi, un servizio che migliorasse la loro esperienza di paternità. Hanno fatto la stessa cosa per dei ragazzi, quelli che a 18 anni dovevano lasciare le case famiglia, per cercare di dare a loro quel senso di casa, di home, che è anche fuori da quello. È anche un progetto pure sulla banca del tempo. Poi questi sono lab interni alla pubblica amministrazione, però la pubblica amministrazione può agire anche esternamente come facilitatore, può aiutare altri a creare dei laboratori, può dare degli spazi, come a Londra hanno fatto al sud di Londra di Open Works, che di fatto era un'ex galleria d'arte, che è diventato un posto dove impari a cucinare, impari a cucire. Rientra all'interno di un'ottica circolare, per cui sono state coinvolte varie organizzazioni nel quartiere, varie imprese sociali, vari negozi. Io sono andato una domenica e c'era una signora di 70 anni che faceva la guida turistica a dei ragazzini hipster del quartiere. Devo dire che era il quartiere, non è che aveva tutto questo granché. Però queste cose creano coesione sociale a livello locale. Io, tra l'altro, mi definisco olivettiano dentro, quindi per me il senso della comunità si parte dal basso, e loro su questo sono molto bravi. Hanno fatto un progetto che si chiama The Launchpad, che era fondamentalmente una scuola di accelerazione per intraprenditori, i cosiddetti entrepreneurs, quindi gli innovatori della pubblica amministrazione o delle organizzazioni stabili. Questo è stato fatto a Londra con dei soldi del Cabinet Office, hanno preso £250.000. E che cosa hanno fatto? Hanno fatto 3 mesi, una volta a settimana, in un grosso co-working di Londra, hanno fatto degli incontri dove raccontavano la loro esperienza di innovazione, e poi da gennaio in poi hanno dato £12.000 a ciascun gruppo per accelerare dei progetti che avevano su cui stavo lavorando. C'era una mia amica che faceva di un council che faceva un progetto sugli homeless. E lì hanno usufruito del network che c'è a Londra, dei vari mentor innovatori, per cui hanno potuto accelerare questi progetti. Soldi che poi dovevano restituire con molto più in là, a condizioni molto comode. Stessa cosa è stata Civic Foundry, la fonderia civica che hanno fatto a Birmingham sulla base dell'esperienza del Launchpad. Quindi sono progetti molto interessanti. Un altro approccio è quello di Helsinki, che ha questa mission che vuole diventare la città del design, ha assunto 3 civic design che si occupano di servizi specifici. Uno dei 3, per esempio, si occupa, per i finlandesi non va bene quando ci sono i lavori per strada, che c'è tutta questa confusione, e stanno disegnando una maniera per lasciare le strade pulite anche quando fanno i lavori. Hanno ripensato le librerie, hanno ripensato i musei, i servizi museali, ecco, non le librerie, non i musei, i servizi museali, i servizi di libreria, utilizzando questo approccio, e in più fanno formazione interna sempre di un'ottica progettuale. Un'altra maniera per usare il servizio della pubblica amministrazione è quella di strutturare dei bandi o delle competizioni di idee che hanno senso, perché la maggior parte non ha senso. Ve ne potrei raccontare tanti. Io ho partecipato a uno di questi progetti come esperto, mi hanno invitato, hanno chiamato 30, hanno selezionato 30 idee di fattibilità, volevano ripensare la High Street, quindi la strada principale del quartiere, quindi tutto l'ecosistema dei negozi, eccetera. Hanno scelto 30 idee, quindi c'erano idee sulla logistica, c'erano idee sul retail, sul negozio, sull'esperienza utente. Hanno selezionato questi 30, hanno chiamato vari esperti. Io ero a un tavolo dove c'era la manager dei Microsoft dei Council, poi c'erano altri esperti, 2 progetti di questi selezionati, poi mancavano solo onestamente rappresentanti del terzo settore, però questo si può rimediare. Perché è innovativo questo approccio? Perché loro hanno detto: io non ti finanzio l'idea, io non ti regalo soldi per un'ideuccia, io ti finanzio il prototipo di un'idea che è stato già testato, e quindi c'è un processo di 6 fasi che dura 9 mesi, però alla fine ti do £1.200.000, non è che ti do la pioggerellina che non serve a nessuno. però in quel progetto fanno networking, fanno crescere le aziende, fanno incontrare i vari player, quindi l'organizzazione tradizionale Microsoft si incontra con la startup, col council e soprattutto coltivi relazioni fattive, propositive. Questo lo puoi fare se hai quelle capabilities che dicevo io, quelle competenze interne che non ci sono, per cui i bandi sono uno strumento potentissimo di innovazione se usato bene, perché creano quella tensione positiva dove che succede? Che l'autorità locale dice: mondo dell'innovazione esterno, dammi il massimo che puoi darmi dell'innovazione, io ti do delle condizioni tremende, spremiti. Invece nel mondo ideale dovrebbe essere così. Sto per terminare, quindi giusto per dire che è una procedura che viene applicata nei paesi scandinavi, come negli Stati Uniti, come in Inghilterra. 5 organizzazioni, centri di ricerca hanno fatto nel 2013 un report che è stato commissionato per la Commissione Europea, nel quale raccomandano questa procedura, il design thinking, come metodologia per creare migliori servizi pubblici. Qua c'è un sistema, tutto qui. Sì, abbiamo finito. Se volete rimanere in contatto, se avete domande, visto che al momento avete domande, vuoi spiegare pure tu? Domande, curiosità? Sì, dal 9 all'11 giugno. Sì, è globale, lo fanno in tutto il mondo. Noi lo facciamo a Palermo, saremo gemellati con Barcellona, fanno la settimana di innovazione del design nell'amministrazione pubblica. In che senso? Globale? Noi abbiamo un'organizzazione a Palermo che si chiama Palermo Gem, palermogem.com, che organizza questi eventi, sì. E facciamo anche altri eventi con altre organizzazioni, community locali. L'abbiamo utilizzato come piattaforma abilitante perché abbiamo visto che questo formato crea collaborazione, le persone imparano a ascoltare gli altri in una fase molto delicata, qual è quella della progettazione, e soprattutto cerchiamo di creare dei team di lavoro dove ci sono degli skills complementari. Non hai in un team tutti designer o tutti ragionieri o tutti sviluppatori, sono sempre, perché la capacità di ascoltare e costruire sulle idee degli altri viene meglio se hai diversità. Quindi noi cerchiamo di creare questo concetto qui, e poi nascono rapporti che fanno nascere altri progetti. C'è gente che ha applicato per bandi, per startup ed è incubata in acceleratori, c'è gente che ha iniziato altre attività, e quindi è un effetto moltiplicatore, crea relazioni, questa fase delicata della progettazione. Comunque è molto divertente, anche se si lavora molto, perché l'atmosfera... più dettagliata sugli outcome. Sì, stiamo costruendo pure dei case studies per raccontare un po' anche esperienze passate, ma oggi ho twittato una cosa dell'headquarter generale che raccontava di alcuni progetti che sono nati durante le jam. Queste jam sono fondamentalmente, se voi prendete come riferimento le startup weekend, sono un pre, perché nella startup weekend si presuppone che le persone sappiano collaborare, e quindi metti uno sviluppatore, un designer e uno che fa marketing, li chiudi in una stanza per 54 ore e ti fanno l'uovo replicabile, ma non funziona così. Le persone devono sapere come interagire l'un con l'altro, questo è quello che manca, e questo tipo di atmosfera, di ambiente, crea questa miscela umana tra persone con skills diversi, ascoltare e a fare fine tuning. Quindi noi usiamo sempre la metafora del jazz, quindi la metafora del jazz: il batterista inizia a suonare, poi si accoda, il chitarrista ascolta e si accoda, il bassista ascolta e si accoda, e poi alla fine creano un'armonia. Questo è molto difficile collaborare. Io dico sempre che la tecnologia più importante che esiste è la collaborazione. La tecnologia più sottovalutata è la collaborazione. La tecnologia più difficile è la collaborazione. Sì, ma le jam di per sé non sono come è stata weekend, quindi non è interessante. È interessante l'outcome, che è un prototipo funzionante di un servizio, ma è più interessante quello che succede dopo, quindi quello che nasce dopo, quello che si ingenera. Sì, si crea quello che si chiama un bond molto forte fra le persone e nascono progetti. Io l'ho fatto a Londra 18 mesi fa, ho conosciuto una ragazza di Palermo che fa service designer, 18 mesi dopo l'abbiamo portato in Italia e da lì è nata una community di tutte persone interessate che ci hanno chiesto di continuare a fare eventi. È il mio contributo che do in teoria alla mia città con altri innovatori locali, non sono solo gente là fuori che vuole dare un contributo, ci sono startup locali, open data, tutta una serie di persone che stiamo cercando di coinvolgere in un'ottica più inclusiva. Perché chiudo parentesi e poi lascio a Simone che mi vede là, seguitelo che è interessante. In Italia ho notato che culturalmente c'è questo concetto della nicchia autoreferenziale, per cui meglio coltivarsi il giardino piccolo piuttosto che allargare il giardino e farlo diventare una tenuta. E però così non si cresce, piccolo particolare. Va bene, chiudo qua, potrei parlare ore. Grazie.